della regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla 12 dove a causa di lavori si segnalano 2 chilometri di coda tra Pisa Centro e Pisa Nord verso Genova. In Fipili ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code anche sulla diramazione per Pisa, precisamente a Cascina in uscita in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze domani 11 marzo a causa di un trasloco in orario 9:30-15:30 chiusa via di San Giuseppe tra Borgo Allegri e via dei Macci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Apriamo la pagina della cronaca, un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas ha sventrato parte di una casa situata nella frazione montana di Aramo, nel comune di Pescia. E è successo poco dopo le 5 di stamani, naturalmente sono arrivati subito i vigili del fuoco e i carabinieri, il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato all'interno della casa esplosa e a causare questa deflagrazione il successivo divampare di un incendio potrebbe essere stata una fuga di gas o GPL. A risiedere nell'abitazione, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato solo un uomo, ma saranno poi le successive indagini a stabilire se il cadavere rinvenuto corrisponde a questa persona. E poi di fatto nel corso della giornata è arrivata la conferma che è un 65enne, si chiamava Ivo Giuliani. Il corpo senza vita ritrovato tra le macerie della casa, da quanto si apprende l'uomo appunto viveva nell'abitazione da solo. A causare l'esplosione sarebbe stata proprio una fuga di GPL e la casa teatro dell'incidente ora è isolata e non risultano comunque danni ad altri fabbricati. E parliamo invece ancora una volta del femminicidio di Rufina. Lorenzo Innocenti, l'architetto di 37 anni che l'8 febbraio dello scorso anno uccise a coltellate la compagna Eleonora Guidi tentando poi il suicidio gettandosi dalla finestra, al momento non è in grado di partecipare al processo e non è socialmente pericoloso. In seguito alle lesioni riportate presenta amnesie, deficit del linguaggio e difficoltà nel ragionamento. È quanto stabilito dai periti incaricati dal GIP Alessandro Moneti in vista dell'udienza del 25 marzo, secondo quanto riportano oggi il Corriere Fiorentino e La Nazione. Di parere opposto i consulenti della famiglia della vittima, Innocenti ha colpito la povera Eleonora con ben 24 fendenti dimostrativi di una ferocia inaudita, per di più in presenza del figlio minore, scrivono il neurologo, il medico legale e anche lo psichiatra. In assenza di alcuna nota patologia neurologica e psichiatrica, siamo di fronte a un soggetto incapace di controllare le sue pulsioni aggressive e quindi estremamente pericoloso. Naturalmente grida vendetta in quel senso la sorella di Eleonora Guidi, che parla di uno scandalo. Qualcuno ci dovrà spiegare se d'ora in poi, per salvarsi dall'accusa di femminicidio, sia sufficiente fare una sceneggiata buttandosi dal balcone. Sono le parole di Elisabetta, appunto sorella di Eleonora, al Corriere Fiorentino. Dopo la morte di mia sorella abbiamo preso solo calci, a lui non sono stati neppure sequestrati i beni in favore del bambino, nonostante venga sempre fatto dopo i femminicidi quando c'è di mezzo un minore, e non c'è stata nemmeno la formalizzazione dell'affidamento. Siamo in un limbo insopportabile. Cambiamo argomento, passiamo all'economia. Sono rafforzati i controlli delle fiamme gialle sui prezzi dei carburanti a Firenze e nella provincia contro eventuali speculazioni indotte dalla crisi bellica in Medio Oriente. Il comando provinciale ha disposto un significativo rafforzamento delle verifiche, approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e anche vendita al dettaglio. Al vaglio trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo con corretta esposizione dei prezzi ai distributori. Intanto la Coldiretti presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Guardia di Finanza per chiedere di fare piena luce sulle possibili manovre speculative sul prezzo del gasolio agricolo. Sentiamo Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, ai microfoni di Chiara Brilli.
Ma in realtà sin all'indomani dell'inizio del conflitto in Iran abbiamo subito registrato attraverso i nostri soci un aumento ingiustificato delle forniture di carburanti. Questo ha subito allarmato, ci aspettavamo certamente un aumento del costo dei carburanti nelle prossime settimane, ma non immediatamente a ridosso, segno che c'è in corso un fenomeno speculativo in atto, perché le giacenze già presenti sul paese sono state sicuramente acquistate al prezzo prebellico. I dati che arrivano sono quelli appunto di vedere tra i 40 e i 50 centesimi l'aumento sui carburanti agricoli, quando alle pompe di benzina si assiste a un aumento anch'esso veramente importante e probabilmente in questa fase ancora giustificato di 18-20 centesimi. Quindi francamente c'è qualcosa che non quadra. E ci aspettiamo un aumento dei costi di produzione che dal Covid e dalla guerra in Ucraina non sono mai scesi, non sono mai tornati ai livelli pre-Covid, ma in questi giorni abbiamo il timore che questo si ripercuoterà ovviamente anche sul carrello della spesa dei nostri consumatori.
In gran parte così, lo conferma la Camera di Commercio di Firenze, che dice che dopo 9 trimestri negativi l'economia e la manifattura erano tornati a crescere, ma il recente conflitto con l'Iran ha riportato il segno meno per l'area fiorentina, mentre la Toscana resta la regione più esposta in Medio Oriente. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Una mazzata sull'economia toscana, in particolare dell'area fiorentina, l'impennata dei prezzi successiva alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che sta coinvolgendo l'intero Medio Oriente e oltre, ha avuto un effetto immediato. I dati della Camera di Commercio ci dicono che sono riusciti ad azzerare il tentativo di ripartenza visto all'inizio di quest'anno. Negli ultimi due mesi del 2025 è infatti ricomparso per la prima volta dopo 9 trimestri il segno positivo. L'anno si era chiuso con la speranza di una ripartenza, mentre il primo trimestre del 2026 parla chiaro: meno 1,5%. Per la precisione, il terzo il quarto trimestre dello scorso anno avevano segnato un più 6,2 e 4,7%, mostrando segnali di crescita significativi in settori che erano piombati nella crisi dopo il rimbalzo post-Covid. Dunque pelletteria, tessile e abbigliamento in primo luogo, una sorta di luce in fondo al tunnel che durava da anni e che aveva fatto parlare di crisi sistemica e strutturale. Al contrario, i dati della Camera di Commercio per il 2026 ci dicono che l'economia toscana paga già gli effetti della guerra e che le cose andranno peggio a fronte di una prevedibile prosecuzione del conflitto, con prevedibili ripercussioni sull'economia dell'area fiorentina, sul turismo e sull'export. Pesano il rallentamento dei traffici delle merci, vedi Stretto di Hormuz, l'impennata dei costi energetici, ma più di tutto l'esposizione della Toscana, che in Medio Oriente esporta per più di 4 miliardi. Nel frattempo è stato eletto il nuovo presidente di Confindustria Centro e Costa e il fiorentino Lapo Baroncelli, che dice subito: è necessario riconvertire le aziende della moda nel comparto della difesa.
E adesso una piccola breve. Avevo promesso che avremmo intitolato il maggio a Vittorio Gui, ci siamo arrivati. Giovedì porteremo la delibera per l'intitolazione e poi faremo tutti i passaggi. Penso sia un riconoscimento doveroso per la città intitolare a Vittorio Gui il suo maggio musicale, quanto affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, a margine proprio della cerimonia di conferimento oggi della laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E adesso veniamo a un altro argomento molto carino, molto interessante, soprattutto per quello che potrà aprire, no? A livello di riflessione, forse sarà, come dire, un effetto domino. Lo scopriremo insieme: una fornitura gratuita di assorbenti alla scuola secondaria di primo grado di Calenzano. Ne parliamo subito con l'assessora alle pari opportunità, Simona Pieri. Buonasera.
Buonasera. Allora, buonasera a voi.
Buonasera. Allora, una bella notizia, e torno indietro proprio di qualche giorno, perché Jacopo Meglio, che avevamo intervistato, consigliere regionale del PD, aveva proprio annunciato una mozione per l'introduzione di una disciplina sul congedo didattico mestruale nelle scuole, tra l'altro che è stato già oggetto di proposte di legge negli anni scorsi in Italia, in altri istituti, eccetera. Adesso la vostra giunta ha deliberato di mettere a disposizione quindi delle alunne della scuola secondaria di primo grado di Calenzano una fornitura di prodotti igienici e di monitorare questo progetto per la sua prosecuzione. Insomma, sembra proprio che stia cadendo un tabù, che si stia rompendo, diciamo, questa cultura del silenzio.
È quello che speriamo. Innanzitutto vi ringrazio per questo spazio, per la possibilità di parlare di questo nostro progetto, che nasce in maniera molto semplice, ovvero sia dalle richieste delle famiglie, delle ragazze, che spesso si trovano in difficoltà a cambiarsi, ad avere appunto la propria privacy, ma soprattutto anche tentiamo di abbattere un senso di vergogna che ovviamente non ha senso di esistere, specialmente in tempi come questi. E quindi, per dare un aiuto concreto, proprio pratico, e tentare anche di sensibilizzare sull'argomento, qualora ve ne sia bisogno ovviamente, e ci è venuta in mente questa idea, facilmente realizzabile.
Ecco, parliamo proprio del come, perché rimane comunque, come dire, un tema delicato, perché si apre ora, no, questa diga, e avrà necessità di, insomma, come dire, di scorrere il fiume prima che tutti si allineino a questo approccio. Allora, il come avrà la sua importanza, e come saranno distribuiti allora questi prodotti?
Praticamente noi abbiamo chiesto anche la collaborazione con associazioni locali che ci hanno confezionato dei sacchettini di stoffa molto carini, colorati, dove all'interno verranno inseriti questi assorbenti, che verranno posizionati all'interno dei bagni in un piccolo mobiletto accessibile a tutti. Ovviamente abbiamo anche chiesto la possibilità di avere i cestini, di modo che le ragazze possono uscire dal bagno e gettare l'assorbente usato senza dover comunque o nasconderlo o portarlo da un'altra parte o addirittura, come ho sentito spesso, portarlo a casa. Questo non va bene, non c'è nessuna vergogna. Oppure andare a chiedere magari alla custode, alla maestra, un aiuto, quindi a portata di mano, molto semplicemente. Abbiamo intenzione di parlare direttamente a scuola con i ragazzi e le ragazze del progetto, e soprattutto sottolineare il fatto che non è un gioco,
no, certo,
ma che ha bisogno di rispetto anche nella sua semplicità.
Assolutamente, ci fa anche molto piacere che se ne parli proprio qui ai microfoni di Controradio, dove siamo sempre molto su questi temi, sulla necessità, insomma, di rompere i tabù e di sfatare pregiudizi, eccetera eccetera, abbattere pregiudizi soprattutto. L'attivazione per quando è prevista?
Allora, aspettiamo la fornitura in realtà, quindi speriamo in questo mese, anche la settimana prossima, di poterli distribuire. Ovviamente faccio un piccolo implicito sulla natura proprio degli assorbenti: li abbiamo chiesti di cotone, di modo che non causino nessuna allergia, e poi ovviamente sono tutti, ora entro nel dettaglio, ma è giusto anche farlo, sono quasi tutti assorbenti esterni. Abbiamo chiesto anche una piccolissima fornitura di assorbenti interni per chi già le usa, perché no?
Certo. Certo, possiamo dire che questo progetto nasce un po' come risposta, no? Come primo passo verso una politica più ampia contro la cosiddetta povertà mestruale, immagino di sì.
Cioè, sì, ma soprattutto, ripeto, al di là di tutto vuole essere proprio entrare, io come donna l'ho vissuto quando ero ragazzina, si parlava ancora degli anni Ottanta, ovviamente, quindi si nascondevano ancora le cose, si nascondevano le informazioni, e invece vuole essere veramente uno sdoganamento, e sopra veramente un aiuto concreto. Certo, anche per coloro che non hanno la possibilità, perché no, poter attingere nell'orario scolastico una fornitura gratuita è una realtà importante a mio punto di vista.
Bene.
Ringrazio anche l'assessore Bonaiuti, che ovviamente è assessore alla scuola, e insieme abbiamo fatto questo progetto, l'abbiamo concepito, ideato, ci siamo comunque avvalsi della collaborazione con Farmapiana, che ci ha fornito si è messa a disposizione, ecco, la fornitura degli assorbenti.
Bene, ottimo, direi che è un ottimo passo, un passo importante, quindi complimenti per questa bella iniziativa.
Grazie
a Simona Pieri.
Grazie di questo piccolo spazio in cui abbiamo potuto, insomma, parlare di questa cosa a nostro vedere così importante. Piccola grande cosa.
Piccola grande cosa, e torneremo comunque ad aggiornarci anche su questo. Comunque,
quando
grazie.
Quando volete,
davvero,
siamo a disposizione. Grazie davvero.
Buon lavoro.
Buona serata a tutti.
Buon lavoro.
Grazie.
Firenze Fiera presenta Didacta Italia. Il più importante evento dedicato al mondo della scuola torna a Firenze. Alla Fortezza d'Abasso, 10 padiglioni ospiteranno istituzioni, aziende, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore, nella 3 giorni dedicata a formazione, innovazione, accessibilità e condivisione. Dall'11 al 13 marzo la scuola del futuro si incontra a Didacta Italia, Fortezza d'Abasso, Firenze. Info su fieradidacta.indire.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 11 marzo alle 17.30 Marco Rovelli presenta Non siamo capolavori, il disagio e il dissenso degli adolescenti. La Terza Editore presenta Mario Rossi Monti.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
David Rossi, ex capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo del 2013 da una finestra della Rocca Salimbeni, è stato vittima di omicidio secondo la commissione parlamentare d'inchiesta. E nelle parole della relazione intermedia del 3 marzo scorso, di queste conclusioni clamorose abbiamo parlato con il giornalista David Vecchi, che ha seguito da subito la vicenda, è stato consulente di ben 2 commissioni parlamentari sul caso ed è autore di 2 libri inchiesta su quello che oggi viene chiamato non più il caso ma l'omicidio. David Rossi, sentiamo David Vecchi.
Io ero stato consulente anche nella prima commissione parlamentare, già all'epoca era evidente che qualcosa non tornasse, no? Ma come lo è sempre stato in questo caso, già la prima commissione ad esempio aveva certificato che tutte le lesioni del corpo sul corpo di David non erano compatibili con la caduta ma erano frutto di un'aggressione, e quello è già stato un punto di partenza. Ovviamente problema qual è? Che David morto nel marzo 2013, se le indagini fossero state sin da subito fatte in maniera adeguata, diciamo, non parleremo ancora, ma avremmo già saputo chi erano gli autori di questo omicidio.
Naturalmente poi ci saranno passaggi successivi, immaginiamo un intervento della magistratura ordinaria, la procura di Siena sembra abbia riaperto le indagini in questo senso, e vedremo quello che accadrà. Quello di cui siamo certi è che questi anni sono stati anni pieni di storie strane, di incongruenze, di dettagli paradossali, di omissioni e altre cose del genere, no?
Io ero inviato del Fatto Quotidiano quando David è morto, ero a Siena perché seguivo la vicenda MPS, e era il 2013. Io ricordo che i primi articoli critici sul suicidio li scrissi già agosto-settembre del 2013, perché i PM, dopo appena 2 mesi dall'apertura del fascicolo, avevano richiesto l'archiviazione per suicidio. Addirittura poi nel tempo abbiamo scoperto che il GIP che aveva disposto il primo suicidio, al GIP i PM avevano detto che, di aver sentito alcune persone che poi in realtà abbiamo rintracciato e non erano mai state sentite dai PM. Persone con ruoli chiavi, ad esempio con ruoli apicali in banca, come Lorenza Pieraccini, che era capo della segreteria di Mussari, di Mussari prima e poi di Viola, di Fabrizio Viola, che aveva letto le famose mail con le quali David chiedeva a Viola l'aiuto per parlare con i magistrati, perché appunto aveva interesse, voleva andare a parlare con i magistrati, e questa persona come altre non erano mai state sentite. Quindi il problema è alla base, cioè sono state fatte male le indagini. Ora, che la Procura di Siena riapra un fascicolo per omicidio, da una parte diciamo è una buona notizia, dall'altra una notizia che lascia un po' perplessi. È una buona notizia perché oggi procuratore capo a Siena è Andrea Boni, che è il PM che nel 2015 riaprì il fascicolo e poi dopo è stato allontanato, cioè il CSM ha accettato la sua richiesta di trasferimento fatta anni prima, è stato allontanato da Siena e i nuovi PM, che poi erano quelli che già c'erano, hanno disposto un altro suicidio. La notizia che un po' preoccupa è il fatto che ancora oggi in procura a Siena c'è Nicola Marini, che è il procuratore che all'epoca era titolare delle indagini iniziali, quindi sostanzialmente quello che per dolo o per negligenza ha fatto male le indagini su David, e ci sono ancora oggi PM come la Menicucci, Serena Menicucci, che è quella che ha sostenuto l'accusa in un processo fatto d'ufficio dai PM nei confronti della vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, che chiedeva solo la verità e invece è stata trasportata a processo. Quindi diciamo, forse sarebbe meglio che magari le indagini non le facesse la Procura di Siena.
Se non sbaglio anche tu sei stato processato per violazione della privacy,
sì,
se non ricordo male.
Con Antonella, lo stesso processo, ma sai, il mio era un lavoro, nel senso io stavo lavorando e come hai ricordato, dal 2013 al 2017 sostanzialmente ho lavorato, eravamo noi del Fatto Quotidiano a occupartene principalmente. Poi nel 2017 io ho scritto il primo libro, che era Il suicidio imperfetto per chiare lettere, dove mettevo appunto in ordine tutto quello che avevamo scoperto, quel libro poi ha dato là alle Iene, perché Marco Chipinti e Antonino Mentoleone hanno preso il libro, hanno iniziato a lavorarci anche loro, e da lì poi mano a mano è venuto tutto il resto, insomma, per fortuna. Quindi il mio era solo lavoro. Invece Antonella, diciamo, infastidiva la procura perché chiedeva di fare supplementi di indagini.
Il tempo per domani sarà nuvoloso con possibili precipitazioni sparse localmente a carattere di rovescio, i mari saranno poco mossi, i venti deboli, le temperature minime in lieve aumento, le massime in lieve calo. Finisce qui la nostra newsline, ricordo che potrete riascoltarla anche sul sito controradio.it, troverete anche altre notizie. Ringrazio Giustina Terenzi per la regia, a voi per l'ascolto, buon proseguimento di serata.
Popolare Network.
Sull'Iran oggi il giorno più intenso di attacchi, lo annuncia il capo del Pentagono Hegseth. Teheran intanto denuncia: dall'inizio del conflitto le vittime sono oltre 1300. Nuovi attacchi israeliani anche sul Libano, dove il numero di sfollati continua a salire, 100.000 in più nelle ultime 24 ore. Sui paesi del Golfo continua la rappresaglia iraniana, ma sui mercati il petrolio in calo. Il colosso saudita Aramco avverte: se non riapre lo stretto di Hormuz, le conseguenze saranno catastrofiche. Non prenderemo misure come nel 2022. La Commissione europea esclude una sospensione del patto di stabilità come dopo la guerra in Ucraina. Referendum, governo in tilt sul caso Bartolozzi, si scuserà, dice Nordio, dopo che Palazzo Chigi lo aveva escluso. Ma lei non si scusa e rivendica la frase sui magistrati, plotone d'esecuzione. cosa nasconde, si chiedono le opposizioni che vogliono le dimissioni e il ministro in aula. La crisi dell'industria dell'auto, Volkswagen torna inutile ma si prepara a tagliare 50.000 posti, l'8% della forza lavoro, lo scrive l'amministratore delegato Oliver Blum nella lettera agli azionisti in occasione dei risultati 2025. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19.30. In apertura la guerra in Medio Oriente, sulla capitale Teheran poco fa si sono registrate 3 nuove pesanti esplosioni, non è chiaro quali fossero gli obiettivi dell'attacco, ma intanto il numero di vittime continua a salire. Secondo le autorità iraniane, da inizio dell'operazione militare congiunta che Stati Uniti e Israele hanno lanciato sul paese, sono oltre 1.300 i morti, 10.000 gli obiettivi civili colpiti. Da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha annunciato che questo sarà il giorno più intenso di attacchi sull'Iran. Michele Migone.
L'annuncio è stato di Pete Hegseth, oggi sarà il giorno più pesante di bombardamenti sull'Iran. Dopo balletto di dichiarazioni sulla durata del conflitto fatto ieri da Donald Trump, le parole del segretario della difesa hanno alimentato la confusione sulla condotta americana della guerra. Il presidente prima ha detto che sarebbe finita in pochi giorni, poi di fatto l'aveva smentito. L'intensificazione degli attacchi non significa per forza che sarà lunga, significa che gli USA vogliono accelerare. Allo stato attuale sembra abbastanza chiaro che sia Washington sia Tel Aviv siano giunti alla conclusione che difficilmente il regime potrà essere abbattuto. Sul tavolo rimangono quindi gli obiettivi secondari. Per gli Stati Uniti, per quello che si comprende, c'è ancora la speranza, benché sempre più remota, di una soluzione venezuelana. Trump l'invoca, ma non ci crede molto dopo le elezioni di Mojtaba Khamenei a guida suprema. USA e Israele cercheranno di eliminarlo, ma la sua elezione è stato un messaggio molto chiaro, l'ala radicale è ancora molto forte. Per gli Stati Uniti rimane quindi l'obiettivo di distruggere il più possibile le infrastrutture militari iraniane, le basi, gli arsenali, l'industria bellica, i siti nucleari, le strutture di comando e controllo. Per farlo ci vorrà ancora del tempo, qualcuno si è avventurato a dire 2 o 3 settimane. La capacità iraniana di rispondere tirando missili e droni su paesi del Golfo e Israele è gradualmente diminuita e col passare del tempo lo sarà ancora di più. Bisognerebbe capire cosa intenda però fare Trump con lo stretto di Hormuz. Sulla sua scrivania ci sono i piani per prenderne il controllo, ma non sarebbe certo una passeggiata. Le incognite sono il numero delle possibili vittime americane e il caos completo del traffico marittimo con ulteriore impennata del prezzo del greggio. Le 20 navi iraniane affondate in questi giorni fanno pensare che l'ipotesi sia presa seriamente in considerazione. Un controllo che comunque continuerebbe anche dopo la fine della guerra?
Dallo stretto di Hormuz torneremo a parlare tra poco, ma come abbiamo sentito, secondo Hegseth, la controffensiva iraniana è in calo. Nelle ultime ore, ha detto il capo del Pentagono, Teheran ha lanciato un numero di missili e droni inferiore ai giorni precedenti. In Israele e nei paesi del Golfo i sistemi di difesa aerea sono entrati più volte in funzione. Qatar e Arabia Saudita affermano di aver intercettato quasi tutti gli ordigni lanciati contro il loro territorio, mentre le sirene hanno risuonato a più riprese a Tel Aviv, Gerusalemme e anche in Cisgiordania, e ci sarebbero dei feriti. Verso il territorio israeliano arrivano i missili dall'Iran, ma anche dalle posizioni di Hezbollah nel sud del Libano, che si ritrova costantemente sotto i bombardamenti israeliani. Sara Milanese.
760.000 sfollati, 100.000 solo nelle ultime 24 ore e almeno 570 vittime. Questi gli ultimi dati diffusi dalle autorità libanesi da quando lunedì scorso Israele ha ripreso gli attacchi su larga scala nel paese, concentrandosi in particolare sulle regioni del sud con il dichiarato obiettivo di distruggere le basi di Hezbollah, dalle quali continuano a partire razzi verso il nord di Israele. Tel Aviv afferma che i suoi sono attacchi mirati contro i miliziani, ma quotidianamente l'esercito emana nuovi ordini di evacuazione diretti ai civili libanesi, costretti ad abbandonare in massa le proprie abitazioni. Per il Libano è piena emergenza umanitaria, la solidarietà internazionale si sta lentamente mettendo in moto, Irlanda e Spagna hanno annunciato oggi l'invio di aiuti umanitari, la Francia si è detta profondamente preoccupata per l'escalation di violenza nel paese e ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si terrà domani a New York e sarà dedicata proprio al Libano. A non sentire ragioni è però Israele. Il gabinetto di sicurezza convocato ieri dal primo ministro Benjamin Netanyahu si aspetta, ha detto, un'intensificazione di attacchi dal Libano e ha quindi annunciato che si prepara a contrastarla.
Oggi c'è stato un nuovo rimbalzo delle borse dopo le parole di ieri di Trump sul possibile abbreviamento della durata della guerra e il forte calo del prezzo del petrolio e del gas. Tutti sembrano stare a guardare in una situazione che resta incerta per gli sviluppi nello stretto di Hormuz. La Commissione europea per ora esclude di allentare il patto di stabilità, come dopo la guerra in Ucraina, l'ha detto il commissario all'economia Dombrovskis, mentre in Italia il Consiglio dei Ministri non ha discusso l'atteso provvedimento sulle accise mobili per frenare il prezzo dei carburanti, attirandosi le ire di associazioni di consumatori e opposizioni. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Di fronte all'altalena da montagne russe, come accaduto durante lo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione sembra vedere le autorità italiane totalmente impotenti, mentre impazza la speculazione, come confermato anche oggi dal GME, il gestore della rete elettrica. Il petrolio è tornato sotto i $90 al barile in meno di 24 ore, quasi ai livelli pre-attacco all'Iran, ma il prezzo dell'energia elettrica è in aumento del 33-50%, come quelli delle altre materie prime derivate dal petrolio, fertilizzanti, materie plastiche, pesticidi. Pesano i blocchi navali e ancora di più la sospensione della produzione di molti tra i più grandi operatori al mondo del comparto dei combustibili fossili. Perché senza l'export i paesi dell'area del Golfo non sono più in grado di stoccare gas e petrolio. I vertici della più grande impresa petrolifera, Saudi Aramco, hanno prospettato impatti devastanti dal proseguo del conflitto regionale. L'Arabia Saudita esporta normalmente circa 7 milioni di barili al giorno, di cui solo una piccola parte dal Mar Rosso, mentre la maggior parte del suo greggio parte proprio dalla costa orientale verso il Golfo. Le minacce dell'Iran alle spedizioni hanno in gran parte chiuso lo stretto di Hormuz, tagliando fuori la maggior parte del suo petrolio dai mercati globali. In totale circa il 20% delle forniture è stato colpito, con Iraq, Kuwait ed Emirati che hanno ridotto tutti la quantità di produzione in varia misura. Ora Saudi dice che entro una settimana potrebbe tornare ai livelli pre-conflitto, ma tutto dipenderà dall'evolvere della situazione sul campo nel corso delle prossime ore.
Gran Bretagna, Italia e Germania stanno lavorando a una risposta congiunta per proteggere le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Giorgia Meloni, Ken Starmer e Friedrich Merz, in telefonate separate, starebbero studiando una serie di opzioni da attuare in risposta alle crescenti minacce dell'Iran per garantire, affermano, l'importanza vitale della libertà di navigazione, mentre Londra ha annunciato che una seconda nave militare in viaggio verso il Mediterraneo per difendere Cipro, presa di mira perché ospita una base militare britannica. E intanto c'è stato l'ennesimo caso di caos, chissà se o meno voluto, attorno ad un post del Ministero dell'Energia degli Stati Uniti. Intorno alle 18:30 italiane il segretario... anche agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Referendum, governo in tilt sul caso Bartolozzi, si scuserà, dice Nordio, dopo che Palazzo Chigi lo aveva escluso, lei non si scusa e rivendica la frase sui magistrati, plotone di esecuzione. Cosa nasconde? Si chiedono le opposizioni che vogliono le dimissioni. Il ministro in aula, da Roma, Anna Bredice.
Fortemente contrariata, così descrivono Giorgia Meloni dopo l'uscita di Giusy Bartolozzi, e non è difficile crederlo visto che con la sua frase fortemente aggressiva nei confronti dei magistrati la capa di gabinetto al Ministero della Giustizia ha oscurato l'inizio della campagna referendaria della Presidente del Consiglio, rendendo evidente con una sola frase qual è il vero obiettivo della riforma. Eppure Giusy Bartolozzi rimane al suo posto. Addirittura Nordio, che aveva previsto le scuse della sua capa di gabinetto, è stato smentito perché Giusy Bartolozzi non si è scusata, rimane nel suo fortino, confermando così il nome che alcuni che hanno lavorato con lei in questi anni le hanno dato, la zarina. Magistrata fuori ruolo, si è scagliata in maniera durissima contro i giudici da una posizione di primissimo piano al Ministero della Giustizia. Un cortocircuito evidente che Nordio in questi mesi ha mostrato più volte attaccando i magistrati, ma che ora, pochi giorni dal referendum, sono un boomerang per Giorgia Meloni perché diventano esempi lampanti avanti della volontà punitiva nei confronti dei magistrati, togliendoli di mezzo, come ha detto la stessa Bartolozzi, e questo rende ancora più difficile la campagna referendaria di Meloni, perché chiarisce l'intento politico di un esecutivo che vuole prendersi tutto modificando gli equilibri costituzionali, e sarà difficile il giorno dopo il referendum, dopo i risultati, dire che per il governo non cambia nulla. Linea allo studio.
Sul ponte sullo stretto si torna al punto di partenza. La ragioneria dello Stato ha rimandato in Consiglio dei Ministri il decreto infrastruttura che contiene anche le norme per la contestata opera, con una raccomandazione: non potranno esserci soldi in più a carico del bilancio dello Stato. Ora il decreto, oggetto anche dei rilievi della Corte dei Conti, nella nuova versione dovrà essere nuovamente approvato dal Consiglio dei Ministri. Si rimettono in discussione anche tutti i tempi dei cantieri. La crisi dell'industria dell'auto: Volkswagen torna inutile ma si prepara a tagliare 50.000 posti, l'8% della forza lavoro.
Già due anni fa la casa automobilistica di Wolfsburg aveva annunciato il taglio di ben 35.000 posti di lavoro. Oggi, in occasione della presentazione del bilancio del 2025, i vertici dell'azienda hanno corretto l'insù questa cifra, fissando a quota 50.000 i cosiddetti posti in esubero da tagliare entro il 2030. Una cura al vetriolo con la quale la Volkswagen porta avanti un drastico piano di risanamento avviato già anni fa, senza però aver dato finora i risultati sperati. Per il sindacato metalmeccanico tedesco IG Metall l'annuncio dell'azienda rappresenta una sorta di dichiarazione di guerra. Le misure sono del tutto inaccettabili, ha dichiarato la presidente del consiglio di fabbrica della Volkswagen, Daniela Cavallo. È già da anni che i nostri lavoratori stanno facendo enormi sacrifici e i sindacati sono spesso venuti incontro alle esigenze dell'azienda, ma in questo caso sarebbe stato oltrepassato un limite. Nel 2025 la casa automobilistica ha registrato un calo di ben il 53% del suo utile netto, sceso a 6,9 miliardi di euro, il livello più basso dai tempi dello scandalo del cosiddetto Dieselgate nel 2016. E questo nonostante che l'anno scorso il fatturato del gruppo Volkswagen sia rimasto stabile intorno ai 321 miliardi di euro e a 9 milioni di autovetture vendute. A pesare sul risultato operativo del colosso automobilistico è anche il calo del 12% delle vendite negli Stati Uniti, seguito all'introduzione dei dazi da parte di Donald Trump, e il calo di pur sempre il 6% delle vendite in Cina. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
E chiudiamo con il primo voto delle donne in Italia. 80 anni fa, 10 marzo 1946, ci furono delle elezioni amministrative e le donne votarono per la prima volta nella storia del nostro paese. A quell'evento si arrivò dopo mesi di Repubblica dal basso, così la definisce Albertina Soliani, ex senatrice e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani.
Primo febbraio del 45, quando neanche c'era stato il 25 aprile ancora, eppure il governo Bonomi fa il decreto per ammettere le donne al voto. Sono stati mesi di Repubblica dal basso. Le elezioni amministrative hanno visto la grandissima partecipazione delle donne, un mare di donne veramente, ed è stata eletta anche qualche donna sindaco. Come dire che, insomma, si nasceva dalla comunità con una spinta verso la democrazia che avrebbe portato di lì a 2 o 3 mesi al 2 giugno del 46, quando poi la presenza delle donne avrebbe determinato il prevalere della Repubblica sulla monarchia. Vedere le cose oggi significa avere una grande consapevolezza del grande cambiamento della storia di quei giorni, soprattutto della trasformazione che sempre deve esserci perché le donne possano essere rispettate, nel loro ruolo riconosciute, e ci possa essere davvero una società di uomini e donne alla pari. 80 anni dopo si vede che il cammino è ancora molto lungo, è una questione di cultura ed è una questione di potere, ma allora ci fu veramente il cambio della storia.
Sara Milanese in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19.45, la prossima alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
Popolare Network. Se guidi BMW Serie 1 116 Special Edition con zero anticipo, sei già avanti. Avanti nello stile, con vetri posteriori oscurati e tetto e specchietti neri a contrasto. Avanti nella comodità, con pacchetto premium e apertura comfort del bagagliaio. Avanti nel carattere sportivo, con la versione M Sport Design. Perché quando tutto è progettato per distinguersi, sei già avanti. Scopri le offerte fino al 31 marzo nelle concessionarie BMW aderenti e su bmw.it.
Associazioni in radio, associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
Un'associazione nata per dare una risposta in musica a un evento tragico che colpì il territorio di Grosseto e che propone da diversi anni anche un festival. Si tratta dell'associazione Cromatica, tutti i colori della musica. Ne abbiamo parlato con il presidente e direttore artistico Federico Pistolesi.
La nostra associazione nasce ormai quasi 10 anni fa da un evento molto disastroso per la nostra provincia, il grande incendio della Pineta del Tombolo, una delle pinete autoctone, insomma, più grandi d'Europa. Nel 2014 era bruciato gran parte di questa grande distesa. Da lì creiamo un concerto commemorativo per la Pineta, per parlare appunto dell'importanza del sottobosco, della flora e della fauna, e poi nasce il Festival Cromatica come estensione di questo